villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Mercoledì 27 dicembre, le prime due feste sono finite. Siamo alla settimana 52, l'ultima, giorno 361. Cosa ascoltiamo oggi? La seconda parte degli alberi di Milano. Il lavoro dei milanesi. Il lavoro è certamente nelle nostre corde e spesso veniamo criticati perché a Milano si corre invece di camminare. Ma dovete credere di andare, ci dicono. Ma noi sappiamo che andare piano anche quando è opportuno. Ma se ci si pensa bene, il fatto di correre quando si è impegnati è la premessa per avere più libertà per gestire il nostro tempo. Tanto per fare un esempio, se ho un appuntamento a una certa ora, preferisco arrivare qualche minuto prima e ottienici due risultati. Uno, fa bella figura, e avere più tempo per fare quello che devi fare. E questo è il principio che sta a capo del nostro tempo libero. Dopo aver lavorato anche duramente, cerchiamo di compensare con qualcosa di gratificante, che può essere una gita della domenica, una vacanza più lunga, magari in una seconda casa. E a questo proposito tieni presente che da secoli i milanesi, naturalmente quelli più signori, sono conosciuti per le più belle ville di Lombardia, in Brianza e ai laghi, e andando ancora più indietro nel tempo, per i castelli che i Visconti hanno sparpagliato qua e là fino alla attuale Svizzera, con i loro begli stemmi col piscione. Peraltro questa non è un'esclusiva dei milanesi, perché ovunque i ricchi hanno fatto e fanno le stesse cose. Ma qui da noi in Italia, voglio dire, i milanesi hanno continuato fino ad oggi e si può dire che non c'è luogo di vacanza dove non siano ben accolti. Cose di Milano. Il vicolo di Lavandée, il vicolo dei Lavandai, angolo alzata del Naviglio Grande. Del tipico lavatoio ne è rimasto solo qualche esempio. La lavandaia, la lavandera, appoggiava sulla testa inclinata, sulla pietra inclinata, la preia, un asse di legno a tre sponde, con l'impugnatura, il brelin, su cui fregava i panni utilizzanti come solvente e il palton. Esisteva la lavandera de color, quella del bianc, quella del gros, quella del fin. A inizio 800 ci si ingegnava con mestieri per strada. Il magnan stagnava le pentole, il strascier ritirava i panni usati, il rotamate ritirava i ferri vecchi, il ciaparat cacciava i topi, il muleta era l'arrotino, il cadreghè l'impagliatore di sedie e il trombè l'idraulico. Quando non esisteva sostantivo specifico si usava il pronome. Quell'è l'oggetto, quel del sucre filà, della rifa, il venditore di dolciumi a scommessa, della scimbietta, scimmietta, e dell'organin, del lot di rane, quello delle rane, di cui se ne vendeva le castagne di cuneo infilate a collana, e quel di pericot, le pere cotte, della gnaccia, il castagnaccio, che veniva dalla Toscana. Per strada era facile incontrare le piscinine, le apprendiste, che consegnavano a domicilio grandi scatoloni coi vestiti delle signore. Ma in troppe poi avviate anche alla prostituzione. Alla fine 800 in migliaia trovavano lavoro nelle fabbriche. Le condizioni erano dure, fino a 14 ore di lavoro al giorno, senza ferie, senza mutua per le malattie né pensione per la vecchiaia. Per donne e bambini 3 e 6 ore di lavoro per un chilo di pane rispettivamente. La riapertura dei navigli. A Milano non si sta mica con le mani in mano. Piuttosto si passa tempo a scavare buche e poi a coprirle. E se ancora non è abbastanza, si usano le buche per farci passare l'acqua dalla Svizzera a Venezia. Ed ecco che abbiamo i navigli, degli azzurri ruscelli, dove saltano le trote e cadono le biciclette. E non è abbastanza. Adesso è il periodo della riapertura delle buche e il sindaco annuncia festante. Si andrà in nave da Locarno a Venezia via Milano. Salvo poi ripensarci e rettificare. In effetti non saranno delle normali navi, ma delle imbarcazioni più piccole, tipo transatlantico o superpetroliera. Inoltre, così anche la Svizzera potrà avere la sua flotta di sottomarini nucleari, che risalendo sotto Piazza del Duomo, dando precedenza alla metro gialla, attraccheranno alla loro base svizzera, formata da cioccolato svizzero con latte munto dalle mucche svizzere, che mangiano erba svizzera e cresce sul suolo svizzero calpestato dai piedi svizzeri, che indossano scarpe svizzere, prodotti da mano svizzere che agiscono mosse da pensieri. Non è riuscito a terminare la frase, svenuto dalla carenza di ossigeno nel sangue, causa ipoventilazione. Alcuni sospettano un atteggiamento eccessivamente filo svizzero da parte del sindaco, ma solo perché non sono svizzeri. Per tutti gli altri è un vero italiano che, in quanto tale, pensa alla Svizzera per distrarsi dallo Stato italiano. Ripensandoci un po' sul mangià di Natale. A Natale mangiano tutti e a Busto, come in ogni altra località, sia d'Italia e del mondo, e mangiano differente del solito e più del solito. È tradizione festeggiare Natale con una buona mangiata. La tradizione non l'ho inventata io, c'era già quando sono nato. Mi limito quindi a registrare quale cuoco brevettato della squisita e impareggiabile cucina nostrana, quello che nel pranzo di Natale i bustocchi solevano mangiare nei tempi andati, quando, cioè il Natale, in fatto di pacciatoria, si verificava solo una volta l'anno. Devo rettificare questa affermazione e togliere l'assoluto. Si mangiava come Natale anche quando si faceva lo sposolizio e il butolì. Dunque, a Natale si mangiava differente e più del solito. Fermiamoci per il momento al più del solito, che rende una certa preparazione. C'era, parlo dei tempi passati, chi prendeva il purgante 2 giorni prima per svuotare la sacca e poter riempire a tutto agio, e c'era anche chi si massaggiava le mascelle una settimana prima per allenarle allo sforzo continuato del masticare per alcune ore. Avverto che questa ultima abitudine non è scomparsa del tutto. Ad evitare che lo stomaco abbia ancora capienza e contenere il cibo e le mascelle non rispondano più alla funzione masticatoria per difetto di allenamento, sarebbe una grande delusione. Un bustocco tradizionalista non mangerà mai la mattina del Natale il latte, perché il latte generalmente si mangia tutti i giorni al calendario. A Natale bisogna fare diverso. C'è il brodo di carne e cappone, il che impone di mangiare a buon'ora di mattina un'ottima zuppa, o quantomeno un buon brodo du vin per preparare lo stomaco a grande pasto di sostanza. Tutti i giorni si mangia a mesdì e il dì di Natale si mangia alla una, alle 13, e si continua per alcune ore fin quando il stomaco rifiuta il mangiare. Crepa pancia che arrova l'avanza. E veniamo alla lista del pranzo, atteso da mesi e da mesi, con grande ansia nelle settimane di vigilia. Capo primo, 4 fraschi del salame misto e un par di sardine, tanto per iniziare. www.redigio.it e la storia continua.